Quinta lezione del corso La caccia alle streghe, parte prima. Abbiamo visto nella lezione precedente che San Tommaso, nella Summa di Teologia, affronta la questione della generazione della femmina e integra il discorso aristotelico, cioè gli elementi forniti da Aristotele e dall'antropologia aristotelica per mostrare che la nascita della donna è dovuta a fattori contingenti, causata ad esempio dal vento di tramontana e da altri fattori, elementi esterni. Nel continuare questo discorso, nello stesso testo, cioè nella Summa di Teologia di nuovo, San Tommaso prosegue le proprie argomentazioni scrivendo, cito letteralmente, «E altre volte può anche dipendere dal pensiero dell'anima che facilmente si fa sentire sul corpo, il che poteva capitare specialmente nello stato di innocenza, quando il corpo era maggiormente soggetto all'anima». E così la distinzione di sesso nella prole sarebbe avvenuta secondo la volontà del generante. Chiusa citazione. E in questo modo, con una simile conclusione, egli introduce degli elementi innovativi per quanto riguarda la valutazione non solo biologica della donna e della sessualità, ma anche di tipo morale, teologico e metafisico. E questi elementi costituiscono, rappresentano una significativa frattura rispetto all'eredità agostiniana e neo-agostiniana. San Tommaso, in particolare, aggiunge rispetto alla tradizione pregressa la novità che la donna può nascere tale secondo la volontà del generante, cioè dell'uomo, e quindi non soltanto a causa del vento di tramontana, a causa di contingenze estrinseche e via di seguito. E quindi a questo punto la donna non è più un uomo mancato per via dell'influsso del vento del sud o di altre cause contingenti. Ammette in altri termini San Tommaso, con riflessioni personali e con una reimpostazione del discorso pregresso, che la donna, prima del peccato originale, può non essere un prodotto del caso di influssi occasionali e imponderabili e che, cito qui un passo riassuntivo tratto dal testo di Otto Hermann Pesch su San Tommaso che abbiamo già citato, pagina 229. L'uomo stesso, mediante l'influsso della sua volontà sul corpo pienamente obbediente allo spirito, avrebbe potuto indurre quella debolezza della materia che porta alla procreazione di una donna. Nello stato di origine, dunque, l'uomo avrebbe potuto determinare anche il sesso dei suoi discendenti, e quindi la donna sarebbe nata per volontà, appunto, dell'uomo. Per volontà dell'elemento attivo appunto nel rapporto sessuale e non soltanto per quanto riguarda questi aspetti per via di influssi occasionali, ma appunto con una determinazione dell'uomo. Le implicazioni di questa novità avrebbero potuto essere utilizzate per riequilibrare i giudizi fortemente negativi sulla sessualità, sull'immagine della donna come uomo mancato a tutti i livelli e anche per prevenire, forse stroncare sul nascere le successive aberrazioni e mostruosità che troveranno nel 1486-1487, cioè nel testo Il martello delle streghe, ampia sedimentazione e spazio. Che si richiama impropriamente, cioè il martello delle streghe si richiama impropriamente alla dottrina di San Tommaso, come abbiamo visto nel trattare sia pure molto sinteticamente alcuni aspetti essenziali dell'insegnamento teologico e filosofico dell'Aquinate. Ci sono quindi altri elementi nei testi di San Tommaso, oltre agli elementi recepiti dalla tradizione pregressa, che rafforzano ulteriormente le novità da lui introdotte, ad esempio per quanto concerne l'immagine patriarcale della donna e il ruolo subordinato della donna nella società medievale. San Tommaso, ad esempio, nel parlare di Dio utilizza termini neutri, come summum ens ipsum esse maximum verum e così via, in tal modo diventa inutilizzabile per la società terrena, per la costruzione della società terrena, l'analogia con il discorso divino, con il modello divino, e a maggior ragione per giustificare immagini sessiste della società e immagini patriarcali. Non c'è la possibilità, appunto, se si tiene adeguatamente conto di queste affermazioni di San Tommaso, di giustificare la costruzione della società terrena sul modello, appunto, trinitario e sul modello dei rapporti trinitari. È fuori dubbio quindi che in non poche fondamentali questioni ed aspetti San Tommaso, scontrandosi con Agostino direttamente o indirettamente, ha anticipato nuovi orientamenti e aperture. La storia del suo influsso, delle sue interpretazioni, degli effetti del suo pensiero, tuttavia, è stata diversa. Per inciso, è qui da tenere a mente che Agostino e San Tommaso generalmente vengono considerati come i due autori più rilevanti per l'antropologia teologica occidentale, cioè cristiana. Come scrive ancora una volta Otto Hermann Pesch, cito letteralmente, la dottrina dell'anima come forma sostanziale del corpo fu pur sempre e per sempre dal Concilio di Vienne in poi, cioè dal 1312 in poi, dottrina del magistero ecclesiastico, e con questo il platonismo in antropologia trovò, per così dire, la sua fine per via magisteriale. Pochi decenni più tardi, però, iniziò la caccia alle streghe, nonostante San Tommaso e la sua antropologia, sviluppandosi per parecchi secoli fino a diventare una malattia spirituale, giuridica e politico-ecclesiastica della cristianità, pagina 232 del testo citato di Pesch. Le conseguenze principali di questa malattia, come la chiama Pesch, furono la persecuzione delle streghe in tutta Europa. I malefici commessi dalle streghe vennero equiparati ad altri delitti particolari come quelli di lesa maestà, di tradimento e di morte, e di conseguenza i processi si tennero non solo davanti ai tribunali ecclesiastici dell'Inquisizione, ma anche di fronte a quelli civili, dove vennero applicati metodi e procedure prese dai processi dell'Inquisizione. Lo stesso testo, Il martello delle streghe, d'altronde, dette un impulso decisivo in questo senso, spinse cioè a far ricorso massicciamente all'autorità secolare per il giudizio di condanna. Si voleva, infatti, i due autori del martello delle streghe in particolare, volevano a tutti i costi estirpare il fenomeno della stregoneria, con tutti i mezzi a disposizione, anche facendo ricorso alla tortura e a confessioni estorte tramite la tortura. Le esecuzioni avvennero in gran parte in Europa tra il 1500 e il 1700, gli ultimi processi vennero svolti in Germania nel 1775, in Svizzera nel 1782 e in Francia nel 1745, cioè quindi per più di 250 anni il testo Il martello delle streghe fornì gli strumenti teorici ma anche pratici per la caccia alle streghe e per la condanna delle streghe. Il testo Il martello delle streghe per queste ragioni caratterizzò il fenomeno della stregoneria come un delitto particolare punibile con la pena di morte, perché le streghe venivano considerate complici del diavolo con i quali stringevano patti malefici. Non si doveva di conseguenza manifestare nei tribunali alcuna pietà nei loro confronti. Normalmente nella tradizione della Chiesa pregressa era prevista la grazia per i condannati. Nelle intenzioni degli autori del martello delle streghe questo non era previsto. Cercarono in tutti i modi, appunto, di evitare quest'ultima situazione di evitare il ricorso alla grazia. Per Cremer e per l'altro collaboratore nella stesura del testo, ogni donna era da considerare sospetta ed ogni donna sospetta era da reputare colpevole. Solo con il semplice sospetto, soltanto con il semplice sospetto di eresia o stregoneria, poteva essere accusata una persona, una donna in particolare, e avrebbe avuto la possibilità di essere graziata dalla Chiesa dietro opportuna e adeguata penitenza e riconoscimento dei propri errori, dei propri delitti. Ma i due autori del martello intendevano ottenere il completo annientamento di ogni persona sospettata, di ogni donna sospettata. Per raggiungere questo scopo avevano bisogno dell'autorità secolare, della giustizia mondana, che aveva le mani legate, perché si trattava non di un crimine normale, non di un crimine cioè puramente sociale o politico, ma di un crimine contro la Dio e la Chiesa, cioè di un crimine ecclesiasticum. La persecuzione durò a lungo e costò la vita a migliaia di donne che così costituirono gran parte delle vittime. Si è fatto un calcolo e si è giunti alla conclusione, calcoli comunque se ne sono stati fatti vari, comunque uno dei più accreditati è giunto alla conclusione che le donne, le vittime furono, in particolare le donne, si è calcolato che furono tra il 75 e l'80% delle vittime, cioè le donne appunto furono nella stragrande maggioranza dei casi le vittime della persecuzione. E ovviamente non si può attribuire la colpa di questi effetti nefasti, di queste mostruose incomprensioni o persino strumentalizzazioni allo stesso San Tommaso. Proprio per comprendere nella loro reale portata questi effetti si deve procedere con una ricostruzione storico-sistematica condotta con rigore e con l'analisi diretta delle fonti, prima di pronunciare un giudizio pro contro l'Aquinate. Nel nostro caso, l'analisi dei testi dell'Aquinate, cioè delle fonti, diventa imprescindibile e non ci si può limitare a leggere ciò che della sua dottrina ripropongono malamente i due autori del Martello delle Streghe. Per evitare di citarlo con superficialità, di richiamarsi a lui e di attribuirgli ciò che egli non ha mai pensato di sostenere, proprio per questo è opportuno riprendere in esame la Summa di Teologia, il commento alle sentenze, e di verificare direttamente attraverso l'analisi delle fonti, la lettura delle fonti, cioè i testi di San Tommaso, le effettive posizioni di San Tommaso. Ci sono anche altri elementi che meritano di essere presi in considerazione, proprio per non dare l'idea, per non avvalorare l'idea che in tutto il Medioevo ed anche successivamente fino all'ultimo processo di stregoneria ci fosse solo ed esclusivamente una immagine monoliticamente negativa della donna, della strega come uomo mancato, della sessualità vista negativamente in maniera del tutto negativa, come mezzo di trasmissione del peccato originale, come appunto continuazione del peccato originale, e anche della donna come erede della prima prevaricatrice, cioè Eva. E proprio per evitare questa immagine del tutto negativa, come se nel Medioevo ci fosse stato solo il martello delle streghe e ci fossero state solo le posizioni espresse dal martello delle streghe, è necessario prendere in considerazione e tenere in debito conto altri elementi. Nel Medioevo, ad esempio, ci fu anche il cosiddetto fenomeno delle madri della Chiesa, delle donne scrittrici, sante, delle donne aristocratiche, che veicolavano tutt'altra immagine della donna. E poi c'è anche il caso di Maria, della donna, cioè appunto madre di Gesù. Tutti questi elementi ovviamente devono essere presi in considerazione per valutare in maniera equilibrata il discorso medievale sulle donne, il modo di considerare.